Infanzia, la città antica di Hubert Comte. La piazza, quant'era estesa la città antica. Mai mi sarei sognato di percorrerla interamente. Tuttavia, riuscivo a individuarla con grande chiarezza nei suoi quartieri. Ognuno di essi aveva il proprio carattere. Il quartiere San Pietro mi era il più familiare, fino a sembrarmi quasi il proseguimento di casa mia. In realtà, cinque delle nostre finestre davano sull'immensa piazza del municipio. Senza statua, senza fontana o grottaglia al suo centro. Per rendermelo ancora più mio, come indirizzo davo sempre San Pietro. Un giorno mio padre mi fece notare: le tue lettere arrivano, ma questo non è l'indirizzo esatto. Io però continuai a lungo a servirmene. Naturalmente, nello scrivere ai miei genitori, avevo cura di aggiungere piazza del municipio. La sua superficie, il suo cielo mi offrivano gli spettacoli più vari, attività non previste, riservate a me solo. Mi sfuggiva il ritorno regolare dei giorni. Talvolta la piazza era vuota, inondata di sole fino ad abbagliare, come certe Plaza Mayor spagnole. In piena estate se ne attraversa la luce accecante solo dopo aver preso lo slancio. Certi giorni, forse il mercoledì o il venerdì, la sua parte centrale veniva occupata fin dal mattino dei camion, dei barrocci tirati da cavalli, tutti bene allineati, disegnavano come dei gruppi di case. Nelle strade così approntate si schieravano in alte pile botti, barili, intere cantine, manichini, panieri, casse, sacchi, bidoni, damigiane, pacchi ben legati, avvolti in carta color bruno o in carta incatramata. Strane forme erano cucite nella tela. Il mistero era allora totale. I grandi stessi vi si perdevano. Come indovinare? Tutto e il resto poteva esservi celato all'interno. Potrete saperlo, era la frase d'invito, quando non interveniva la stuzzicante formula: quel che vi è riposto serve a far parlare i bambini. Più espliciti erano i mobili. Uno specchio nella sua cornice dorata, un armadio rustico, un orologio, oggetti come scale, assi, corde o semplice materiale da costruzione, gesso, cemento, mattoni, tegole. Quelli, almeno, si dichiaravano da sé. I conducenti dei camion o dei barrocci, detti procaccia, si servivano della piazza tanto come deposito quanto come mostra per la scelta o la trattativa della merce. Alcuni pacchi, con la loro bella etichetta, ne rivedo le lettere in maiuscolo perfetto, impresse con inchiostro violetto, l'imballaggio in fil di ferro sottilissimo, l'occhiello incollato per evitare strappi. Potevano passare dalla vettura del pubblico servizio ad un camion o da un camioncino a un barroccio. La vastità della piazza ci permetteva di seguire a lungo i passanti e di poterli riconoscere con certezza. Così, ecco maestro Boisseau, il perito stimatore, padre Despierre, il nuovo vicario, Monsieur Fougerand, l'antiquario, Madame Jussieu, la pizzicagnola, Avar figlio, garagista, con l'auto premiata da un V8 di proprietà del padre del mio compagno di scuola, Bédoiseau, il veterinario, il proprietario del cinema La Scala, dalla bella barba, il dottor Rifaut, col suo ampio mantello nero, che ricadeva fino alla moltiplica della bicicletta a ruota fissa. Lo spettacolo non finiva mai. Nella città antica tutti i mestieri vi erano rappresentati, ma degno di nota, mi pareva che tra le nostre mura non ci fosse che un solo rappresentante per ogni professione, naturalmente il più esperto. Dal secondo piano di casa mia, particolarmente elevato e senza edifici di fronte alla sua stessa altezza, potevamo godere della vista sulla metà dell'intero orizzonte. Talvolta, nelle sere d'estate, appena cenato, con tutti i miei familiari ci mettevamo alle finestre. Ci si inebriava dei voli stridenti delle rondini e dei rondoni, oppure ci incantavamo a dare un senso alle nuvole. E occorreva far presto, perché le loro forme viaggiano, si sciolgono, si sfilacciano. Così, con l'ansia nella voce, si sentiva da una finestra all'altra un incappucciato sopra un cavallo senza zampe, una gallina senza occhi, un profeta barbuto benedicente, la metà di un bel divano, il meridione d'Italia svelti. E qualcuno aggiungeva: Ma come faranno a vivere in un paese di quella forma? Mi accorgevo che alcuni di noi si ostinavano a vedere sempre immagini dello stesso tipo, altri invece, tutti intenti a individuare cavalieri o leoni perfettamente raffigurati, non riuscivano a trovare mai nulla. Questo fatto mi avviò a capire la varietà delle doti individuali. Il giorno di Carnevale il selciato scompariva sotto la fiumana di folla, sotto il suo ondeggiare di farandola, ma soprattutto sotto i grandi carri con i giganteschi personaggi di carta pesta che precedevano l'arrivo di Sua Maestà il Bonario Re Cabasci. In gran semplicità, quel giorno mia madre invitava alcuni amici di famiglia con i loro ragazzi. Starete come in un palco di prim'ordine. Ed era vero. Di là, una mattina d'inverno, verso le 6, tutto tremante di freddo, ho visto passare la strana forma grigiastra divisa in sezioni del camion dei Neturbini, fantomatico giocattolo nella nebbia. Esso mi insegnò che non tutti dormono durante la notte. Poco tempo dopo il nostro ritorno, successivo alla sconfitta, sicuramente nel luglio del 40, di fronte al municipio. Noi abitavamo al lato opposto della piazza, vicino alla chiesa, una parata militare con la consegna delle decorazioni. Avevo osservato l'allineamento impeccabile degli elmetti, dei fucili, degli stivali dei tedeschi, appena dopo l'arrivo in macchina scoperta di un generale tutto serrato nella sua uniforme, dai risvolti del bavero color sangue di bue. Pochi ordini secchi. Ma a quel punto intervenne mia madre. Chiudete subito la finestra. Sarebbero troppo lieti di sentirsi guardati. Lo spiraglio tra persiana e persiana consentiva però di vedere il ripetersi meccanico dell'affrontarsi di due insetti verdi rigidamente inarcati. In nome del nostro Führer e in virtù dei poteri che mi son conferiti, soldato Müller, vi nomino cavaliere della Croce di Ferro. Ah, poter avere un fucile col cannocchiale. Io osservavo fissamente la scena con i denti serrati dalla rabbia. I quartieri La stazione. In capo a un viale, una facciata dominata da un orologio accusatore. A sinistra, vicino a una palizzata, una cassetta per le lettere, ritenuta particolarmente efficiente. Vi andavamo talvolta, l'uno o l'altro, a imbucarvi lettere di una certa urgenza. A torto o a ragione, credevamo che le nostre missive prendessero subito il treno giusto. Non si capisce come potesse accadere. Nella corte a destra, una rimessa di vagoni e la scala che permetteva di salire fin sul ponte sulla ferrovia. Durante le passeggiate dell'intera famiglia, vi sostavamo per veder passare le locomotive in manovra, i lunghissimi treni merci, dei quali contavamo i vagoni, aspettando la gradevole sorpresa di una nuvola bianca o grigia che, col suo sbuffo improvviso, ci togliesse gli uni alla vista degli altri. Il viale consisteva in una strada assai larga, lungo la quale correvano dei marciapiedi progettati per il passeggio. E infatti giovanotti e ragazze vi si incontravano in ripetuti passaggi. Ne costituivano l'ornamento alcuni negozi di lusso, davanti ai quali era considerato un motivo di distinzione indugiare. Ero pregato dai miei di non trascinarmi fin là, di non allungare inutilmente la strada sul mio ritorno dalla scuola a casa. Oltre il viale, dopo una piazza dai confini indefiniti, era destinata ad accogliere i venditori del mercato, si entrava sulla via principale. Essa procedeva ondeggiando, con un'accoglienza d'altri tempi. Bisognava, camminandovi, scendere continuamente dal marciapiede per non disturbare le famiglie del contado che, giunte dai dintorni, indugiavano in conversazioni animate dinanzi alle vetrine dei suoi negozi. Abiti cappelli, scarpe, mobili, arnesi, bigiotteria, orologi, articoli di caccia e di pesca, tutto vi si trovava. Esposto in pile generose o profuso all'interno delle vetrine. I negozianti non miravano all'eleganza della mostra, bensì all'abbondanza delle tentazioni. E se certi negozi del viale giocavano alla piccola Parigi, tutto qui diceva che ci si trovava in un capoluogo di campagna. In capo a questa strada cominciava il quartiere San Vincenzo, con la sua cattedrale gotica, il suo mercato, le case dalle facciate autenticamente medievali. Altrettanto lo era il loro odore, come anche il loro decadimento. Come avrei fatto più tardi nelle città dell'Asia o dell'America Latina, divoravo con gli occhi i banchi di legumi, di frutta, di pollame, di cacciagione, di pesci. C'erano anche fiori, venduti tutti grondanti d'acqua, avvolti in un giornale. Mia madre ne acquistava un piccolo mazzo che sogguardava con tenerezza amorevole. Mentalmente stendevo l'inventario di tutto quello che questa gente avevano bene da abitare appena 5 o 6 chilometri di distanza dall'altro lato del fiume, aveva di diverso da noi. Gli scialli neri di lana delle donne, le loro minuscole buccole alle orecchie, le calze, gli zoccoli, l'accento, le pettinature accurate, delle quali pareva un nulla di sapone di Marsiglia bastava a tener compatti i buccolotti. Gli asini e i cavalli se ne stavano tranquillamente legati ai loro anelli, ciascuno col suo sacco di fieno davanti. Questi uomini, dei quali avresti giurato che dormissero da un capo all'altro dell'anno col berretto o il cappello ben incollato sulla testa. Queste donne dalla voce forte, dalle rughe profonde, senza età, dalle mani ossute come sarmenti, sempre pronte a pulire una gallina, con lo sguardo così penetrante, al momento tanto importante della Pisa. Per una sorta di fedeltà, in seguito ai continui incontri, si finiva per conoscersi. Esse chiedevano se i fiori avevano retto a lungo, se la tacchina era risultata tenera, se profumate le fragole. Guardavo ammirato le vetture che alcuni mercanti avevano spinto per parecchi chilometri. Esse servivano da banco di vendita e ripartivano completamente vuote. Passava una zingara, dondolando la sua ampia gonna cretese. Esercizio troppo presto perduto. Mi sforzavo di sostenerne lo sguardo. Superato il ponte San Lorenzo, ci si trovava in un'isola. Lo si diceva perché orgogliosi di possedere una simile curiosità. In realtà, durante una buona parte dell'anno, quando ci si sporgeva dall'alto dell'altro ponte, si potevano vedere delle vacche pezzate, nere e bianche. Chiamavamo questo luogo il falso alveo per sistemare le cose. Questo ponte su di un prato era stato scelto dai tedeschi come punto di attraversamento della linea di demarcazione. Un caro amico dei miei genitori, Monsieur Crozet, aveva dimostrato la prova della falsità dell'alveo. Egli abitava nella sua campagna, in zona libera. La sua casa de la Serre doveva risuonare dei suoi sfoghi di collera contro i tedeschi, i militari fuggiaschi, le tessere del razionamento, il prezzo del burro, la censura, i giornali, i collaborazionisti, la cattiva qualità del vino, del sapone, dell'olio e ancora d'altro. Un giorno, giunto al ponte, un nuovo, vero motivo per bestemmiare. Monsieur Crozet aveva dimenticato il suo lascia passare. Non ebbe esitazione. Discese sul prato, attraversò sotto lo strapiombo del parapetto e risalì tranquillamente sul lato opposto. Non certo invisibile, ne rivedo l'abito, completo nero, tre pezzi, giacca, gilet, calzoni, catena d'oro al taschino, paglietta dal nastro nero, giannetta giallo chiaro. Questo quartiere congiunto alla terra ferma da due ponti, era per me una vera e propria isola. E proprio per questa convinzione mi faceva piacere andarci. Si poteva visitare la cappella, la sagrestia dell'ospedale, piena di tesori che odoravano di cera, che invitavano a parlare sottovoce. E lì, a un gomito di corridoio, preceduta da un fruscio di veli, appariva Madre Maria Teresa, delle figlie di San Vincenzo di Paolo. L'occhio chiaro, la parola viva, ridondante di carità, conosceva tutti gli abitanti della città, bambini compresi. Aveva dato in una risata, quando le avevo chiesto, perché portasse un anello matrimoniale. E la perdonai volentieri per avermi avviluppato strettamente in una coperta, in modo da consentire al chirurgo di operarmi di tonsille. Il quartiere San Giovanni alla fine del mondo lo consideravo come fuori della città. Partendo dall'obelisco, facile riferimento per chi, nuovo della città, arrivasse da fuori, si affrontava la salita detta della cittadella. In una strada a destra mi avevano spaventato indicandomi tra le case la porta delle carceri. Allora non lo sapevo, ma il direttore si chiamava davvero Monsieur Closte. Più in alto un collegio religioso di fanciulle, le domenicane. Si diceva che, persona astuta, la madre superiora aveva stabilito l'ora d'uscita delle sue allieve alle 5:20, perché questa non coincidesse con l'ora dell'uscita sulla strada di quegli scapestrati di liceali. Per recarsi al quartiere San Cosimo bisognava attraversare il canale che sfociava d'angolo retto nel fiume. Passeggiata davvero allettante, perciò ritardatrice, perché era assai raro che non si desse l'occasione di assistere a una manovra di apertura della chiusa. Mi rendevo ben conto di quel che accadeva, ma per lungo tempo mi sfuggì il principio che vi presiedeva. Una strada che cammina, una scala d'acqua che discende, un battello che sale. Conoscevo il custode della chiusa dai gesti sempre uguali, macchinali, dalla logica implacabile. Osservavo la chiatta dall'ancora fino alla bandierina di poppa, il cui lembo sventolava sulla sua corda, frustando l'aria. Il gatto sonnacchioso. La moglie del custode, in grembiale, che parlava al marito coi pugni sui fianchi. Oppure che tuffava un minuscolo secchio nell'acqua per poi lanciarne abilmente un lungo getto argenteo sulla nera lamiera del ponte. All'interno della cabina un marinaio in camiciola e berretto manovrava la barra con aria impassibile, un grande raffio appoggiato accanto. Una campana di rame lucentissima, un piccolo recinto in cui giocava un bambino e infine, meraviglioso, appeso a poppa, il famoso canotto, un guscio di noci manovrato da veri maghi con l'aiuto di un solo remo. La favolosa Godel, che da sempre desideravo di sapere usare. Finalmente eccola. Una zona del quartiere restava indefinita. Dei vuoti, dei terreni dai confini vaghi. In cambio, la strada principale era però fonte di interesse. Prima di cominciare a frequentarla, o nel periodo della mia prima infanzia, prima di chiedere al grande che mi accompagnava se non volesse passare di là, non rinunziavo alla deviazione fino alla minuscola bottega del commerciante di corde lungo il canale. Devo precisare, soltanto fino alla vetrina, perché mai sarei entrato in questo santuario. Che cosa avrei avuto da rispondere se lo metto? Un uomo di statura normale non avrebbe resistito in questo negozio da bambola. Mi avesse chiesto che cosa desideravo e per farne che cosa. Davanti al suo campionario mi sforzavo di inventare. Con 300 metri di filo sottile si poteva far veleggiare nel cielo un cervo volante gigante. Con 40 metri di corda d'attracco sarei potuto scendere dall'alto giù nell'interno della nostra corte. Una semplice esercitazione per l'eventualità di un incendio. Grazie ad altri tipi di fune avrei potuto tuffarmi nei pozzi verticali di certe grotte preistoriche. Ma, soprattutto, mai avrei rinunciato all'idea che con piccoli pezzi uniti insieme mediante l'ingegnosa invenzione dell'intreccio, una corda poteva divenire di una lunghezza infinita. Senza dover ricorrere a quelle escrescenze grossolane, a quelle orribili interruzioni, quali sono le annodature. E poi, che cosa ne avrei fatto di quella lunga cordicella? Legare insieme i comignoli dell'intera città, al di sopra delle strade, del canale, del fiume, dei viali,
dei giardini.
Sicuramente, con maggior coraggio, misurare il mondo. Se si voleva vedere qualche altra cosa, bisognava far presto. Prendere il marciapiede di sinistra per passare davanti alla finestra di una casa piccolissima, come le bottegucce degli artigiani medievali. Una fitta tenda dipendeva all'interno e nello spazio ricavato tra questa e i vetri della finestra, gli abitanti della casa avevano disposto un certo numero di meraviglie graziosamente offerte allo sguardo dei passanti. Il corno di bue, provvisto d'occhi neri, che voleva passare per un uccello, non mi interessava. Era un oggetto che si poteva vedere in ogni baracchino di venditore ambulante. La bambola dalla veste ricamata, il panorama dell'esterasso di una fetta di tronco d'albero mi erano del tutto indifferenti. Ma il guardiano di questi tesori, lui sì, era irresistibile. Un grande fenicottero rosa, impagliato, immobile su di una zampa. Che bellezza di colore, che dolcezza, che strano aspetto. Possedere un giorno un uccello imbalsamato, che felicità. Sarebbe rimasto sempre lì. Oggi, intanto, troneggiava ancora dietro la sua finestra, fedele all'appuntamento. Questo era l'essenziale. E già bisognava attraversare la strada per curiosare all'interno dell'officina del maniscalco. Ci si poteva mettere in un angolino e restarvi quanto lo si volesse. Guardare e tornare ancora a guardare le sbarre di ferro rosso sul braciere, tutto il gioco delle lunghe tenaglie, il gesto con cui si picchiava di martello mentre il garzone tirava la catena del mantice. Il colpo, come di campana, del ferro sull'incudine. Lo sfrigolio del metallo rovente nell'acqua nera, nel mastello. L'odore penetrante del corno bruciato. Poco discosto, una scala consentiva di salire su di un ponte che scavalcava i binari della ferrovia. Dall'alto si dominavano i muri dello zuccherificio. Nulla di quel che vi accadeva poteva sfuggirvi. L'arrivo delle barbabietole terrose, rovesciate dal portellone posteriore dei carri, il mucchio spinto a colpi di forcone verso un lungo canale in cemento che convogliava un torrente per lavare e trasportare le radici. Una macchina che liberava dalla sua gola di ferro dei fiocchi d'impasto, la polpa. A questo punto del processo di lavorazione mi accorgevo dell'odore, dolciastro fino alla nausea. Ed era tempo di andarsene. Torri metalliche, ferraglie rugginose, vagoni, carri, torrenti di fango, sordi ruggiti, getti stridenti di vapore, polvere che si levava da tutto quel ferro, profonde buche nel terreno. A paragonar tutto questo ad un'officina, quella della forgia pareva la stanza di una ricamatrice. Il quartiere Santa Maria aveva la sua gemma, un giardino zoologico in piccolo formato. Alcuni dai, alcuni cervi che i bambini nutrivano di pan secco, passando le mani attraverso le sbarre delle gabbie. Alcuni di essi insistevano a tenere la crosta con la punta delle dita, ma sentendosi mordicchiare, lasciavano andar tutto e scappavano urlando. Altri, più abituati a trattare con gli animali, o meglio educati, tendevano la loro offerta sul palmo della mano aperta. Nel vederla scomparire tra la lingua rosata e il muso nero dell'animale, ne tremavano. E quello li ringraziava con un gran colpo di lingua che faceva piazza pulita sul palmo, mentre il piccolo eroe si asciugava discretamente a un lembo del cappotto. Più discosti delle tortorelle, un fagiano dorato assai irrequieto, un pavone che faceva la conta degli spettatori prima di spiegare la sua ruota vibrante, dei gallinacei asiatici, qualche pappagallo, un airone che in una vasca andava usando il suo becco a guisa di pugnale. Al ritorno di un mese d'ottobre, la gabbia del cinghiale rimase vuota. Ma i grandi assenti erano le tigri, i puma, i coccodrilli, i cobra. Sotto platani immensi, che una leggera brezza rendeva ancor più maestosi, alcuni uomini giocavano alle bocce. Mio padre mi aveva spiegato le regole del gioco, ed io conoscevo anche l'uso del panno e del regolo di ferro. Avrei voluto provarmi. Ma come fare? Mio padre non possedeva delle bocce. E queste non si prestano. La stessa frase che noi usavamo per la penna stilografica. Più lontano, uno chalet in tavole e tronchi d'albero ancora integri della scorza, recava la scritta Vivette. Lo fuggivo. Mi pareva la casa di Robinson. Ma una volta visitati i vari quartieri della città, osservate le loro attività particolari, incorporato il loro odore, il loro carattere, Ve ne mancava però il più bello. Ho asserbato il migliore per la presentazione finale. Una ferita fiammeggiante, inferta da un coltello lungo l'intera città, tentatrice, irresistibile, sontuosa, una lunga facciata chiara, interminabile. Icche. Gli abitanti della città li chiamavano secondo la loro denominazione pubblica, le iscrizioni stradali o i nomi incisi. Che San Cosma, che Michelet, che delle messaggerie, che San Lorenzo, che Santa Maria. Le persone semplici li chiamavano soltanto Icche per tutta la loro lunghezza, aggiungendo il nome del fiume. Per me Icche erano una vera passione. Vi passavo più che non fosse necessario. Per andare a prendere un bricco di latte da Monsieur Tiber, io passavo lungo il che, senza un vero motivo. Pertanto, avevo capito che se grammi si possono pesare, se i litri si misurano, se i centesimi con i loro soldini bucati si possono contare insieme con i pezzi giallini dei franchi, i chilometri e le loro sorelle, le ore, erano invece delle nozioni fluide, indefinibili. Chi in casa avrebbe osato mostrare il proprio orologio o indicare la pendola dicendo occorrono 3 minuti per andare e tornare dalla signorina Sève, 4 e mezzo per arrivare dall'orologiaio Monsieur Chouard, 7 minuti per andare a comprare il pane dal fornaio Beauvoir, andate e ritorno naturalmente. E se Renaud il farmacista abitava un po' più lontano, 8 minuti in tutto e per tutto. Nessuno. Infatti, tutto poteva succedere. Una piccola coda dalla merciaia, con un cliente davanti dalle richieste inesauribili. Se l'orologiaio aveva concluso la riparazione del vostro orologio, c'era da provvedere a un'ultima registrazione che avrebbe preso esattamente ben 4 minuti. Sedetevi, giovanotto. Eccovi una rivista. Da Madame Beauvoir, la fornaia, si poteva capitare tra una sfornata e l'altra. Il pane caldo, bruciante, poteva soltanto essere toccato da lui, il maestro della farina, della panificazione e del fuoco. Ma soprattutto non dai fivellini, dai piedi teneri. Monsieur Beauvoir, il fornaio, solo lui decideva quando era giunto il momento, come la famosa fantesca in Alibaba e i quattro ladri, dopo aver ben valutato con un'occhiata la fila dei clienti in attesa. Egli sporgeva la testa da dietro la porta a vetri sul fondo del negozio, tra i sostegni metallici delle scaffalature su cui erano riposti i pani. Tanto che di lui avevo conosciuto soltanto la metà di sinistra, una camiciola bianca, dei calzoni di foggia professionale a minuscoli scacchi bianchi e azzurro chiaro, ciabatte blu non calzate, un occhio, una spalla, un braccio, una gamba, un piede. Scompariva, riappariva. Le due mani sostenevano una certa quantità di bruni filoni. Ma bisognava aspettare il proprio turno e il momento del giudizio arrivava. Se si chiedeva un pane, lo si aveva, si pagava, si riceveva il resto e si usciva scambiandosi un arrivederci e un grazie. Se però avevate chiesto un chilo, la bilancia marca Berkel interveniva e dopo di essa la famosa coltella per tagliarne via un cantuccio, oppure al contrario si aggiungeva una fetta tolta da un altro filone. Mi era perciò facile di includere durante la mia uscita da casa un tratto dei miei cari che, quando dovevo fare una breve corsa. Così potevo veder passare una chiatta, controllare il colore dell'acqua, se verde oppure limacciosa. Nella stagione delle piene, correvo a osservare il livello alla listra graduata in belle cifre rosse e nere incise nella pietra e poi dipinte. Indugiavo a guardare tutto quello che trattenevano le gomene delle chiatte all'ormeggio, ciuffi di paglia, fronde d'albero, lunghi filamenti di erbe acquatiche. In qual tratto di fiume stava navigando la flottiglia delle anitre germanate del ponte Gian Riccardo? E i pescatori taciturni avevano avuto oggi una buona giornata di pesca? Poi ecco un canotto a motore, tutto fiero della sua scia ribollente, o un equipaggio di quattro rematori su di un lapis che filava via leggero. Più lontano, una piazza con la sua statua di bronzo, delle belle case dalla facciata classica, due negozi di antiquario, di cui ad ogni passaggio inventariavo i tesori. L'uno aveva la prerogativa di far sorgere tra il nerume dei mobili 1830 lustri di cera un'enorme incongruità. rivedo una spaventosa nave da guerra in zinco, grande al quadrato, cannoni, oblò, alberi, passerella e tutto il resto. Disgraziatamente di almeno 4 metri di lunghezza. Era probabilmente rimasta a lungo in un giardino, oppure al centro di un bacino d'acqua, per poi trovare la sua fonda in secca in un granaio. Ci si può immaginare una scala di legno appoggiata all'abbaino del soppalco, i ragazzi che vi stanno armeggiando, sopraffatti da risa convulse, mentre il resto della famiglia grida dalla corte degli incoraggiamenti, delle battute spiritose. Povera nave, destinata a rappresentare un eroico incrociatore come lo Strasburgo, a bordo del quale un medico militare aveva prestato servizio prima di ritirarsi in pensione nel villaggio di una campagna piena di vigneti. Camminando lungo le case, si passava davanti a una stazione di posta. Questi edifici hanno una caratteristica. Quando ne avete visti uno, li potrete riconoscere ovunque. Poi, qualche facciata, noiosa per un ragazzo, ma piena d'incanto, parrebbe per un appassionato di storia locale. E quasi subito un bel pesce in ferro dipinto di bianco che girava di continuo in capo ad un filo sul fondo verde di bottega vi annunciava l'importante negozio dall'insegna Pescatori Riuniti. I disgraziati! Quando mai essi erano stati divisi? Al tempo della rivoluzione? O all'epoca delle guerre di religione? Tuttavia, questo esercizio meritava giustamente il suo nome. Ricchi o poveri, forniti di ogni equipaggiamento o solo corredati dell'indispensabile, i pescatori erano fratelli nella loro passione. Si vedevano le loro mani sfiorarsi nella segatura dove si conservavano i vaccherozzoli, nella scatola di biscotti piena di lombrichi che razzolavano nel terriccio. Questo commerciante specialista della pesca non era né un cencio molle né un esercente dall'atteggiamento affettato che non conoscesse altro che canne di bambù, fili, sugheri, piombini, scatoline. Teneva anche delle crocchettine di patata per appastare le carte e in certi giorni del sangue rappreso per gli specialisti. A farla corta era un esperto del settore. La gola spalancata di un enorme luccio, lustro di vernice, su un piedistallo in legno tirato a cera, veleggiava come uno spirito santo sopra di lui. Non ho mai avuto il coraggio, per il timore di fare in ogni caso una gaffe, di chiedergli se quell'animale fosse stato uno dei suoi avversari. Ancora qualche fronte di edificio, forse un negozio dove si poteva acquistare la polvere di pin pirimpin. Al fine, un meccanico rivenditore di biciclette e motociclette. Una vera provvidenza. Monsieur Parot. Più in là si apriva un vicolo cieco tra due edifici. Chi avesse alzato la testa poteva scorgere da lì un'esigua garitta. Era l'abitazione di un certo Cocò l'operaio, un antipatico usuraio, se lo rappresentavo con la caricatura di Pulcinella sogghignante conservata nel museo della città. Proseguendo si incontrava un ristorante nel quale sarei entrato solo più tardi. Con la rivendita di giornali all'angolo qualcosa si concludeva. Mentre contemplavo all'interno delle sue vetrine, dove tra riviste e articoli di cartoleria figuravano innocentemente disseminati alcuni esemplari di sorprese, scherzi, giochi di prestigio, già mi stavo chiedendo se fosse il caso di proseguire oppure di ritornare sui miei passi. Sull'altro lato della strada che portava al ponte di San Lorenzo sorgeva un altro paese, altra gente, altra vista sul fiume. L'annuncio che la città terminava con già un'atmosfera di villaggio. A sinistra, dietro un folto reticolo di stradicciole, la famosa via dei Preti, un seguito di casupole nerastre, maleodoranti, dei ragazzi tutti arruffati vi si inseguivano, mocciosi, stracciati, battagliando da dietro i cassonetti della spazzatura, tra le pozzanghere di acqua sudicia e i cani randagi. L'aria vi risonava di insulti sgranati come rosari, di rondi bestemmie, di grida minacciose, di schiaffi sonori seguiti da urli. Poiché ero ancora un bambino delle elementari, la strada mi era stata interdetta, ma io mi ero imposto la sfida di percorrerla da un capo all'altro. Pronto a battermela dinanzi a un bastone alzato, a un pugno teso, a una casseruola d'acqua unta, pronto anche a morire, forse, avevo osato varcare la zona pericolosa con gli occhi al suolo, le spalle rientrate, quasi in punta di piedi. Sortendone all'altro capo, mi ero quasi sorpreso di essere ancora vivo, consolato dall'idea di poter di nuovo guardarmi intorno. Sicuramente il mio passaggio non avrà provocato in quella gente, della quale si diceva che se le si dava una tinozza la usava per riporvi il carbone, che appena un attimo di sorpresa. Proprio davanti, sulla discesa dopo il ponte, ci si imbatteva in una curiosità, quasi una conclusione di passeggiata. La casa dai nidi di rondine. Il suo lunghissimo balcone ospitava molte dozzine di queste minuziose costruzioni di argilla secca. A primavera dava il capogiro, restar lì a contemplare le squadriglie di genitori che tornavano ad aggrapparsi al bordo del nido per soddisfare i loro piccoli, pigolanti come se si sentissero abbandonati. Oltre quella casa, uno di quegli enormi edifici dei quali non si riesce mai a saper nulla di preciso. Neanche ad interrogare i grandi si sarebbe giunti a conoscerne di più. Rimessa dei ponti e degli argini, acque, città, deposito. Arrivavo fin là cercando l'occasione fortunata. Se questa capitava la domenica mattina, per esempio, si poteva assistere all'uscita degli skiff con i loro rematori. Belli come voli d'uccelli nel cielo, lucidi come violini, leggeri come giavellotti. Due uomini bastavano a trasportarli, rovesciati sulla propria testa fino al fiume. Ed io invidiavo il ragazzino, sicuramente uno scolaro come me, ma già baciato dagli dèi, padrone dell'ultimo posto al timone. Ancora oltre era già un altrove. Quasi nulla da vedere. Si superava questa linea soltanto per recarsi ai bagni comunali. Al ritorno passavo sotto i platani lungo il parapetto, costruito in larghe pietre, che coronava il muro a piombo fin nell'acqua del fiume. Dei battelli alla fonda, talvolta parecchi, accostati l'uno all'altro. Guardavo ammirato con che leggerezza il marinaio saltava sul ponte vibrante, passando di battello in battello per poter raggiungere il proprio. Al fondo di grandi scalinate, i pescatori abituali, in agguato, nonostante la loro aria assonnata. Un bambino urlava perché gli si impediva di andare a toccare un grosso anello di ferro. Altri gridavano perché volevano camminare sul parapetto, tenuti per la mano. Se un solo genitore cedeva, altri non avrebbero saputo resistere e tutti i bambini della città avrebbero chiesto di poter montare sul primo muretto sul quale si potesse camminare. Uno skiff passava, leggero come un ditisco, e due uomini su di una panchina abbassavano il giornale sulle proprie ginocchia per osservarlo. Uno di essi non c'era volta che non dicesse: non è tanto questione di braccia o di gambe, come si potrebbe credere, né di fiato. ma è questione di cuore. Qualche pesce sonnecchiava al sole a pelo d'acqua. Il motivo per cui non si facevano prendere era proprio perché si poteva vederli. Se le volevo osservare degli sciami, dei veri e propri grappoli, una frotta di ardenti corridori, dovevo proseguire fino allo sbocco di un grande fognone, vicino ai macelli. Ma sarei rientrato troppo tardi. Mai un litro di latte o un chilo di mele avrebbe potuto trascinarmi così lontano. Mi servivo perciò della via del Tempio, sempre fresca, talvolta perfino ghiacciata. Rallentavo il passo davanti al buon odore della fabbrica di aceto. Salutavo passando Monsieur o Madame Thibert, giganti gentili nella loro drogheria ingombra di minuscole cose. Mi tuffavo nel nostro viale. Un minuto dopo tiravo il campanello di casa mia. Tutti questi quartieri corrispondevano alle principali parrocchie della città. Avvertivo un'atmosfera diversa di quartiere in quartiere, fatta di variazioni minime, di atteggiamenti, oltre alla separazione determinata dalle strade lungo le quali passavano molte macchine. Si preferiva passeggiare più a lungo all'interno del proprio quartiere piuttosto che varcarne i confini. Fino al 1944 gli scolari arrivavano con tre quarti d'ora buoni di ritardo in classe. Se ne attribuiva la causa ai mezzi di trasporto e il motivo era sempre accettato. Il loro itinerario passava attraverso la città ed era proibito di interrompere la lunga fila di motociclette, di jeep militari, di camion e macchine d'ogni tipo, compresi carri gru, trattori, ruspe e compressori. Il puzzle è completo. Non ci sono vasti spazi vuoti. Nel ricordo, le vie percorse dai passi della mia infanzia si congiungono, si integrano, opponendosi alle leggi di quelle frontiere invisibili. Restano tuttavia dei luoghi che meritano di distinguersi proprio per il loro nome. Il primo è il Bastione San Pietro, una gradinata. Mi rendeva felice l'occasione di andarvi per far visita a un compagno che vi abitava. Era il mondo moderno, il futuro. Campanello elettrico alla porta di strada, ascensore anche, e nell'interno delle imposte di metallo, con la sorpresa inoltre di trovarsi nella camera del mio amico al primo piano, mentre la sala da pranzo dei suoi genitori dominava sopra una corte dall'alto di 3 piani. Il secondo è invece un luogo indefinibile, uno spazio chiuso tra case di diversa altezza che gli voltavano le spalle. Non c'era mai stato un anfiteatro con combattimenti di gladiatori, con battaglie navali, con cristiani divorati, con cacce africane. Tuttavia lo si chiamava, a torto o a ragione, la fossa dei leoni.